Che succede davvero se usciamo dall'euro? 12 domande sul presente e sul futuro in caso di Italexit. Forum dell'Espresso con 52 tra industriali, economisti e sindacalisti. Ecco come la pensano. Di Luca Piana, Gloria Riva e Stefano Vergine. 03 marzo 2017. Gli stipendi aumenterebbero. Al contrario, l'inflazione si mangerebbe tutto. Le esportazioni volerebbero. Ma no, le industrie andrebbero a gambe all'aria. Quando parlano di che cosa accadrebbe all'Italia se uscisse dall'euro, i vari politici dicono di tutto. Chi vuole dare l'addio alla moneta unica la dipinge come la causa dei mali che ci affliggono e sostiene che tornare alle valute nazionali potrebbe dar vita a un nuovo rinascimento rilanciando l'industria e gli stipendi dei lavoratori. I difensori del progetto europeo ribattono che non è così e che una sua disintegrazione rischierebbe di provocare danni irreversibili soprattutto nei paesi più fragili. Per raccontare un dibattito dove gli estremi sono così lontani fra loro e nel quale dar retta ai sogni o agli incubi esibiti dai politici rischia di essere fuorviante, l'Espresso ha scelto di rispondere agli interrogativi sul senso e il futuro della moneta unica con un'indagine di largo respiro. Abbiamo mandato un questionario di 12 domande a economisti, imprenditori e sindacalisti chiedendo la loro opinione su quanto c'entra l'euro con alcuni dei problemi che affliggono l'Italia, dall'elevata disoccupazione agli stipendi troppo bassi, e domandando loro se ritengono vere o no le argomentazioni più ricorrenti nello scontro in atto. Ci hanno risposto 52 persone, una quota consistente degli interpellati. Ci sono imprenditori molto conosciuti come Alberto Bombassei e Oscar Farinetti, Pasquale Natuzzi e Roberto Snaidero, Emma Marcegaglia e Alessandro Benetton, ma anche rappresentanti del Made in Italy più vivace e industrioso, nonché startupper in qualche caso giovanissimi, che l'azienda se la sono costruita da soli in questi anni di crisi, quando l'economia tricolore sembrava imbalsamata. Hanno poi contribuito numerosi economisti che insegnano in Italia o all'estero. Rispondi tu al nostro sondaggio. Queste sono le 12 domande che abbiamo fatto a un gruppo di 52 tra industriali, economisti, imprenditori e sindacalisti. Dicci quale sarebbe invece la tua risposta ai quesisti sull'euro e non mancano i sindacalisti di CGIL, CISL e UIL. Oltre ai segretari nazionali Susanna Camusso, Anna Maria Furlan e Carmelo Barbagallo, abbiamo inviato il questionario ai metalmeccanici Maurizio Landini, Marco Bentivogli e Rocco Palombella, vista la rilevanza in termini di posti di lavoro e di esportazioni che ricopre questo settore. Una premessa importante, il nostro è un lavoro giornalistico, senza pretese scientifiche. Il fatto che meno del 6% degli interpellati ritenga che l'Italia debba uscire dall'euro non è un dato significativo dal punto di vista statistico. Eppure, visto il numero e la rilevanza delle persone che ha risposto, il quadro che emerge ci sembra interessante da più punti di osservazione. In primo luogo, possiamo certamente dire che la questione Italexit è molto sentita e che c'è voglia di farsi sentire la propria opinione, segno che l'argomento è in cima ai pensieri di tanti. Secondo, gran parte degli interpellati ha scelto di sfuggire alla semplificazione che caratterizza la battaglia fra pro e contro sui media, con le colpe delle difficoltà dell'euro attribuite univocamente alla Germania e alle sue scelte di austerità, oppure alla mancanza di barriere per proteggere le industrie nazionali. Per molti dei 52 partecipanti, infatti, le responsabilità dei giorni dell'angoscia dell'Europa unita vanno ricercate in diversi fattori. Quasi la metà indica nell'assenza di una vera politica fiscale comune una delle ragioni che minacciano la sopravvivenza dell'euro. Ma la stessa quota, il 46%, dice pure che i politici italiani hanno scaricato sulla moneta comune la loro incapacità di fare le riforme che renderebbero più competitivo il nostro paese. E ancora, a proposito di partiti, c'è un duplice fatto che dovrebbe far meditare i leader dei movimenti anti-euro. Da un lato, tra le persone intervistate pochissime ritengono che il ritorno alla lira rilancerebbe il sistema produttivo interno, come vuole un'idea piuttosto diffusa. Dall'altro, alla domanda se i movimenti sottovalutano i rischi politici e sociali di un abbandono, i risultati sono plebiscitari. L'82,7% ha risposto sì, moltissimo, il 15,4% in parte, e solo uno si è spinto a dire no, per nulla. Al di là di queste osservazioni, tuttavia, quello che ci interessava davvero raccontare era lo spettro complessivo dei giudizi di un pubblico qualificato sulle domande che gli stessi cittadini si pongono. I primi quesiti, dunque, cercano di individuare che peso gli esperti attribuiscono all'euro nelle difficoltà che stanno fiaccando l'economia italiana. Punto di partenza, i dati resi noti dalla Commissione europea qualche giorno fa. Se l'Italia sembra essersi lasciata alle spalle la recessione, con il PIL cresciuto dello 0,9% nel 2016 e previsto aumentare allo stesso ritmo quest'anno, resta il fatto che la nostra economia va al rallentatore. Non solo in questo 2017 sarà la più lenta della zona euro, ma verrà superata da paesi che la crisi finanziaria aveva spinto nel precipizio, come la Spagna, più 2,3%, prevede Bruxelles, l'Irlanda, più 3,4%, persino il Portogallo, più 1,6%. Tra i nostri 52 partecipanti, la quota di chi ritiene che in questo andamento moscio l'euro pesi non è bassissima, per l'11,5% ha contato molto, per il 28,8% parzialmente. Approfondendo un po' questo risultato, tuttavia, per molti non è la moneta unica in sé la causa del malcontento, quanto le politiche europee e italiane che l'hanno accompagnata. Dice Fulvio Coltorti, che dopo aver diretto per tanti anni l'area studi di Mediobanca ora insegna storia dell'industria alla Cattolica di Milano. La bassa crescita dell'eurozona è determinata dal prevalere delle politiche di austerità che hanno impedito ai paesi europei di riprendere quota dopo la grande crisi finanziaria, come hanno invece fatto gli Stati Uniti e il Regno Unito, adottando fin da subito politiche keynesiane di stimolo alla domanda aggregata. Coltorti, dunque, vede l'Italia arrancare in un contesto di paesi, quelli dell'eurozona, che pure non brillano. E il motivo è questo: quando la crisi li ha impiombati, non hanno saputo utilizzare adeguatamente il bilancio pubblico per rilanciare un vero percorso di crescita, come hanno saputo fare a Washington e a Londra, gonfiando il disavanzo pubblico. I debiti di Silvio Pietro Alessandrini, professore emerito di politica economica all'Università Politecnica delle Marche, in un recente lavoro condotto assieme ad altri studiosi, ha elaborato una serie di dati molto interessanti. Dicono che nel triennio 2011-2013, quando la crisi da globale si è fatta europea e la reazione delle istituzioni e dei governi al fallimento greco ha incrinato la fiducia nella moneta unica, l'eurozona ha fatto esattamente il contrario di quanto sarebbe stato utile. Tutti insieme, Germania, Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia hanno attuato politiche di bilancio restrittive, come se a un sub che deve nuotare controcorrente si chiudesse l'erogatore di ossigeno. Poi, dal 2014 al 2017 i dati dell'ultimo anno sono basati sulle previsioni. Il clima è un po' cambiato e l'austerità nel complesso si è attenuata, soprattutto per effetto delle decisioni del governo di Madrid e di quello di Roma. Ma le scelte sovranazionali hanno costretto la Grecia a continuare a tagliare la spesa pubblica. E la Germania, il paese più solido, non ha voluto aprire i cordoni della borsa e attuare politiche espansive che avrebbero generato maggiore domanda e permesso anche ai vicini di respirare. Alessandrini si guarda bene dall'addossare alcuna responsabilità all'euro in sé, che a suo giudizio ha fatto più di quanto poteva, piuttosto è mancata una vera politica fiscale. Il professore si spinge ancora più in là. L'euro è la vittima, più che l'artefice della crisi europea, oppure, per usare un'altra metafora, è il termometro che misura la febbre, non la malattia. Ecco perché, da qui a concludere, tutta colpa della Germania, ce ne passa. Anticipiamo i risultati della domanda numero 11. Il senso era se e a quali condizioni restare nell'euro. Solo un interpellato sostiene di uscire, costi quel che costi. Un altro ha detto di provare a restare almeno nell'Unione Europea, poi se non si riuscisse lasciare comunque. Mentre la metà dice che l'Italia deve restare perché la politica scarica sulla moneta unica la propria incapacità di fare le riforme. I dati economici, in realtà, indicano che l'euro ha funzionato per parecchi anni. Lo certificano i dati elaborati da Alessandrini relativi al fatidico spread, la forbice fra i rendimenti dei titoli di Stato. È un fattore importante perché misura quanto uno Stato deve pagare in più rispetto a un altro per finanziarsi sui mercati. Guardiamo l'Italia e la Germania, i BTP e i Bund. Nel 1993 lo spread era al 8%, nel 1995 tra il 6 e il 7%. Ha iniziato a diminuire con la convergenza verso l'euro, ed è stato vicinissimo allo zero per 10 anni, dal 1998 al 2008. Chi sostiene che la moneta unica già non esiste più guarda il periodo successivo, soprattutto tra il 2011 e il 2012, dove è stato a lungo tra il 4 e il 5%. È un ragionamento fondato perché due paesi con la stessa come Italia e Germania dovrebbero poter garantire lo stesso rendimento, altrimenti il sistema economico tedesco ne ha un vantaggio troppo grande perché può finanziarsi a zero e l'altro no. Qui c'è un problema. Se si ritornasse alle valute nazionali, probabilmente si tornerebbe a una situazione in cui l'Italia e gli investitori pagherebbero tassi altissimi, i tedeschi no. Il punto, dunque, è capire bene che cos'è successo quando l'euro funzionava. In quegli anni, soprattutto durante i governi di Silvio Berlusconi, il debito pubblico invece di diminuire, come era accaduto prima dell'euro, è tornato a crescere e non si è fermato nemmeno dopo. In sostanza, i governi hanno risparmiato decine di miliardi di euro in minor spesa per interessi rispetto a quanto accadeva ai tempi della lira, ma invece di destinare quei quattrini allo sviluppo o alla riduzione del debito, hanno campato di rendita, sperperando risorse preziose. Si sono accumulati così squilibri nei conti pubblici e poi negli scambi internazionali, che non sono mai stati aggiustati. Andrea Terzi, economista della Franklin University di Lugano e autore di un saggio dal titolo molto esplicito, Salviamo l'Europa dall'austerità, editore Vita e Pensiero, osserva che le politiche restrittive hanno depresso la capacità di spesa del settore privato e fatto crescere le divergenze fra i paesi. Ma si concentra anche su quanto non ha fatto l'Italia durante i periodi di vacche grasse, motivo per cui siamo comunque il fanalino di coda dell'Eurozona. A pesare sulla posizione relativa dell'Italia c'è la questione della scarsa efficienza del sistema paese, che avrebbe bisogno di semplificare l'amministrazione, rendere più agile il sistema giudiziario, migliorare i trasporti. Su tutti questi fronti abbiamo elaborato un ritardo grave che oltretutto incide sulla nostra autorevolezza nella riformulazione delle politiche comuni. Quelle che andrebbero riformate facendo la voce grossa, ma sulle quali l'Italia, appunto, non riesce a toccare palla perché si presenta sempre come allievo negligente che non ha fatto in casa. E per gli altri paesi è più facile da zittire. Imprenditori in fuga. La diagnosi sugli effetti più tangibili dell'euro e delle politiche che lo hanno accompagnato dal punto di vista della vita quotidiana entra nel vivo con le domande che vanno dalla 2 alla 6. Gran parte degli esperti ritiene che la moneta comune non c'entri granché con la disoccupazione crescente, per il 36% ha influito poco, per il 32% per nulla. Mentre quasi la metà ritiene che l'euro abbia contribuito a ridurre il potere d'acquisto dei lavoratori italiani, assieme ad altri fattori. Su temi come questi, le convinzioni appaiono molto forti. E l'euro viene considerato da molti come un falso bersaglio. Quella che l'euro abbia fatto aumentare la disoccupazione è una delle sciocchezze che cerco da tempo di denunciare, dice Andrea Boitani, professore di economia monetaria alla Cattolica, autore del libro Sette luoghi comuni sull'economia, la terza. Nella sua analisi la crisi del lavoro era iniziata già negli anni 90. Ed è dovuta all'insipienza di molti imprenditori italiani e all'incapacità della politica di investire dove davvero andava fatto, ovvero nella ricerca di base, che serve a creare le condizioni perché gli imprenditori trovino le idee da sviluppare commercialmente. Questo ha pesato moltissimo su due settori chiave per l'occupazione, come l'elettronica e la chimica, alla quale sono legati altri comparti essenziali, tipo la farmaceutica e la biomedicina. Quella della bassa crescita, e dunque della scarsa occupazione, è una malattia specifica dell'Italia, che non ha niente a che vedere con la moneta unica, come dimostra il fatto che in altri settori, la meccanica di precisione, la moda, il design, le cose sono andate in tutt'altro modo, osserva Boitani. Anche Marco Bentivogli, segretario dei metalmeccanici della CISL, parte da considerazioni simili. Certo, l'euro ha avuto inizialmente effetti inflazionistici perché il governo Berlusconi aveva affidato i controlli sui prezzi alle camere di commercio. Come mettere una volpe a guardia del pollaio, dice il sindacalista. A questo si è sommato il fatto che la lira fosse stata fortemente rivalutata prima di entrare, una ricetta che al principio ha avuto un duro contraccolpo sull'industria, osserva l'imprenditore vicentino Massimo Carboniero, che con la sua Omera costruisce macchine per la lavorazione della lamiera, esporta il 70% della produzione, e presiede l'UCIMU, l'Associazione dei Produttori di Macchine Utensili. Oggi, però, dal punto di vista del lavoro, i problemi sono altri. Una forte è stato uno shock per un paese come il nostro, abituato a esportare giocando sulle svalutazioni e sui prodotti di bassa qualità. Ma è un punto di forza per un paese manifatturiero che punta sulla qualità e sul futuro, sostiene Bentivogli. Secondo il sindacalista, nelle difficoltà degli ultimi anni, questo cambio di pelle l'Italia lo ha già avviato da tempo. L'esempio che fa è quello della Fiat Duna e dell'Alfa Romeo Arna, due modelli improponibili con cui le case automobilistiche avevano provato a campare tra gli anni 80 e i 90, quando non investivano e sopravvivevano grazie alle periodiche svalutazioni della lira. Nel 2016, Invece, l'Italia ha avuto un surplus commerciale di 51,6 miliardi, 10 in più rispetto a un anno prima e il livello più elevato dal 1991, quando inizia la serie storica elaborata dall'Istat. Chi ha contribuito a questo risultato è il Made in Italy di qualità, l'agroalimentare, il manifatturiero, settori che soccomberebbero senza la moneta unica, dice Bentivogli. Illusione export. Qui arriviamo al cuore delle argomentazioni dei Noenro, con la lira esporteremmo di più. Domanda numero 5. Che cosa è accaduto alle esportazioni italiane con l'euro? Le percentuali fotografano un testa a testa fra due possibilità, e cioè tra sono state leggermente danneggiate, ma oggi contano altri fattori, 40%, e sono state favorite dall'appartenenza a un'area valutaria più estesa, 42%. Pochi, il 2%, dicono che hanno avuto benefici consistenti, un po' di più, il 12%, che sono state danneggiate in maniera decisiva. Domanda numero 8. L'uscita dalla moneta unica rilancerebbe il sistema produttivo interno? Solo il 2% degli interpellati ritiene che questo argomento sia vero, il 6% fondato. Tutti gli altri lo definiscono infondato o falso. Massimo Carboniero, dopo aver sottolineato il danno iniziale del cambio lira-euro sopravvalutato, preferisce guardare avanti. Per esportare, oggi i punti di forza sono tecnologia, qualità, servizio, flessibilità. Tutte doti che noi abbiamo e che possiamo far valere grazie alla moneta comune, che rappresenta un vantaggio operativo, economico e industriale, dice l'industriale delle macchine utensili, secondo il quale il ritorno alla lira ci renderebbe troppo deboli nella competizione con colossi come il dollaro americano, lo yen giapponese, lo yuan cinese. Certo, queste doti andrebbero coltivate, e qui torniamo a ciò che la politica non ha fatto quando avrebbe dovuto, cioè, dice Carboniero, tagliare le tasse e i contributi che gonfiano il costo del lavoro. Fatto 100 quanto prende in busta paga un mio dipendente mi costa 220, in Germania 180. Batte su un punto simile Pasquale Natuzzi, l'industriale pugliese dei divani. Un ritorno alla lira non eliminerebbe i problemi legati alla non competitività del nostro paese. Sarebbe più serio iniziare a discutere di come rimanere nell'euro, assumendoci le nostre responsabilità. Non è colpa dell'euro se in Italia si tollera un'evasione fiscale e contributiva che sistematicamente ogni anno supera i 110 miliardi di euro. Se non si pone un freno a questo fenomeno e non si affronta la sfida di riformare in maniera strutturale il nostro paese, ci sarà sempre un'Europa che continuerà a viaggiare a una velocità superiore alla nostra. Solo un'Europa forte, unita e unica può avere un ruolo all'interno di uno scenario economico mondiale dominato da due colossi quali la Cina e gli USA. Meglio soli. Non tutti la pensano così. Carlo Alberto Basso, amministratore delegato di Eurven, un'azienda trevigiana che produce macchine per riciclare i rifiuti, l'attuale situazione europea è di demoralizzazione, sfiducia, decadenza. Non vogliamo più essere quell'Europa, siamo l'Italia e non dobbiamo temere nulla, siamo capaci, intelligenti, creativi e perspicaci. Siamo il faro e il riferimento a livello mondiale in quanto a stili, mentalità e design. Ma con questa Europa, che ci dice come dobbiamo comportarci e lavorare, non funziona e non funzionerà mai. Dobbiamo avere il coraggio di fare da soli con i rischi e i pericoli annessi e connessi. Serve il coraggio di cambiare e di assumersi le proprie responsabilità. Pronto a tornare alla lira, se non ci saranno riforme profonde, appare anche Eugenio Sapora, fondatore dell'Alveare, che dice sì, piattaforma online per prodotti chilometro zero. La moneta unica è un'ottima intuizione, ma non può funzionare senza una solidarietà totale del debito pubblico. L'unica soluzione al mantenimento dell'euro è una politica fiscale comune e condivisa. Altri imprenditori, però, sono convinti che la direzione sia ormai segnata. Aldo Bonomi, presidente dello storico gruppo bresciano che produce valvole e fattura oltre 100 milioni di euro all'ipotesi di ritorno alla lira, sorride quasi fosse una battuta. Ma come potrebbe essere? Tornare indietro è impossibile. Bisogna migliorare il livello competitivo dei nostri prodotti made in Italy perché non è più possibile pensare di svalutare la moneta come si faceva in passato. Non possiamo più mettere la testa sotto la sabbia, siamo in un sistema globalizzato molto più complicato e non è più possibile agire così. I giovani che vorrebbero uscire davvero non sanno cos'è la lira. Chi, come me, è più anziano se li ricorda bene i momenti in cui l'inflazione era al 20% e un marco valeva 160 lire. All'epoca si andava all'estero con la valigetta a proporre i nostri prodotti e l'Italia era un piccolo paese, difficile da riconoscere, che non dava molta fiducia. Oggi invece, dopo anni di lavoro, siamo riusciti a farci un nome e il Made in Italy è famoso in tutto il mondo. Attenzione, non sono soltanto gli industriali, old economy, a pensarla così. Dice Gerard Albertengo, creatore di JoJo, un servizio di carpooling aziendale. Il ritorno alla lira e la presenza di regole diverse da Stato a Stato contrarrebbe le potenzialità e la sostenibilità economica dei principali servizi digitali. Il mercato delle piccole start-up si ridurrebbe rendendo meno conveniente investire e bloccando la nascita di nuove aziende. Raffaele Mauro, manager di Endeavor, un'organizzazione no profit che aiuta le start-up a espandersi sui mercati stranieri. Il rafforzamento dell'Europa è un presupposto fondamentale per il successo delle imprese ad alta crescita e degli investimenti in innovazione. Nessuna delle nazioni europee da sola può competere con blocchi geoeconomici dai grandi mercati interni e forti capacità di ricerca come sono Stati Uniti e Cina. L'Unione Europea può competere solo se abbatte ulteriormente le sue barriere interne. Azienda vendesi. Tra i nostri 52, numerosi economisti e imprenditori sottolineano che l'idea di svalutare la lira per esportare di più avrebbe effetti di breve respiro. I rischi sarebbero evidenti, nessuno avrebbe interesse a lasciarci prosperare a danno degli altri. E in un paese manifatturiero, che importa però energia e materie prime, l'inflazione si mangerebbe i vantaggi di prezzo garantiti dalla svalutazione. Tutto a danno delle classi più fragili. Andrea Goldstein, Managing Director della Società di Ricerca Economica Nomisma, cita le ricerche di Paul Krugman, premio Nobel nel 2008, sul fatto che nei paesi che svalutano aumentano le acquisizioni dall'estero per impossessarsi delle imprese locali. E dice che la preoccupazione del governo e delle istituzioni dovrebbe essere quella di svecchiare le nostre industrie. Serve più formazione, più tecnologia, serve un salto dimensionale e di mentalità che permetta agli imprenditori di capire che perdere il controllo della propria azienda può essere salutare, può farla crescere. Aggiunge Alberto Bombassei, presidente del colosso bergamasco dei freni per auto Brembo. Una recente ricerca afferma che, dopo la grande crisi iniziata nel 2008, un quarto delle imprese italiane ce l'ha fatta, un quarto ha chiuso e metà è in mezzo al guado. Uscire dall'euro sarebbe, come qualcuno ha detto, un pericoloso metadone per queste imprese che riuscirebbero forse a sopravvivere, ma senza una reale prospettiva di sviluppo. Il mondo vuole i nostri prodotti, mettiamo le nostre aziende nelle condizioni di offrirglieli, ma senza il metadone della svalutazione, che ne ritarderebbe l'indispensabile rinnovamento. Certamente, quelli citati da Bombassei non sono dati che inducano grande ottimismo. È forse per questo che molti nel gruppo delle persone interpellate pensano che servano riforme sostanziali. Da Susanna Camusso ad Anna Maria Furlan, da Carmelo Barbagallo a Maurizio Landini, tutti i sindacalisti mettono l'accento sull'esigenza di allentare la morsa del Fiscal Compact, il trattato del 2012 che detta le regole per azzerare il deficit e contenere il debito pubblico. I paesi con un debito elevato, come l'Italia, hanno pochissima capacità di spesa e per questo, da noi, Fiscal Compact è diventato sinonimo di austerità, anche se finora i governi hanno ottenuto parecchie deroghe per attutirne le prescrizioni. Bisognerebbe passare da un fiscal a un investment compact perché la possibilità di rilanciare gli investimenti pubblici sarà un volano anche per quelli privati, spiega Furlan, che fa suo il modello teorizzato da John Maynard Keynes all'inizio del secolo scorso e che ha ispirato il New Deal americano. Il punto fermo per i sindacalisti è però che il futuro dell'economia italiana vada giocato all'interno del campo europeo perché, dice Susanna Camusso, la svalutazione competitiva, molto immaginata dai Noenro, non ha più senso come politica di rilancio dell'Italia. È invece necessario alleviare il peso del Fiscal Compact per rilanciare gli investimenti e sostenere la sopravvivenza dell'euro attraverso politiche anti-dumping salariali e sociali. I nemici alle porte. Un libro delle illusioni, forse, se si considerano nuovamente le risposte dei 52 alla domanda 12 su un'uscita dell'Italia in stile hard Brexit. Fuori anche dall'Unione Europea. Uno scenario molto negativo per il 55,8%, negativo per il 26,9% e impossibile da prevedere per l'11,5%. Come dire, il rischio che l'Italia ne uscirebbe con le ossa rotte è percepito come preponderante. Forse per questo è necessario coltivare il sogno di un'Europa capace di superare i propri limiti stando insieme. Anche perché gli squilibri generati in questi anni potrebbero essere ancora più difficili da superare in caso di disintegrazione. Osserva Felice Roberto Pizzuti, professore di economia politica alla Sapienza. Le politiche per migliorare la qualità della crescita nonché la distribuzione dei suoi frutti sarebbero oggettivamente più fattibili ed efficaci in una Europa più e meglio integrata con istituzioni democratiche dirette e non fondate su accordi intergovernativi che non in ristretti ambiti nazionali dove sono molto più condizionate. Condizionate da che cosa? Da tutte quelle forze che i delusi dall'euro dicono di voler combattere, i vincoli posti dai flussi finanziari internazionali, le correnti speculative dei mercati globalizzati e le strategie dei paesi più forti.